È tanto difficile oggi parlare della famiglia. Lasciamoci guidare, prendere per mano dalla parola di Dio. Partiamo senz'altro dal primo libro di Samuele. C'è il racconto della nascita di Samuele, ma soprattutto al centro di questa nascita c'è sua madre Anna. Anna è moglie di Elcanà, sono due ebrei. Anna è sterile, nel mondo antico la sterilità era sempre imputata alla donna. Di fatto sta donna non ha figli. E un giorno fa al Signore questa promessa: toglimi la mia vergogna davanti al mio popolo, dammi un figlio, te lo restituirò. E in effetti Anna rimane incinta. Lo tiene in casa fino ai 3 anni, 3 anni e mezzo. Lo svezzamento ancora oggi in molte popolazioni avviene il più tardi possibile perché non c'è cibo migliore di quello del latte materno. Di fatto, arrivata l'età, lo riporta al tempio, lo consegna al sacerdote dicendo: lo restituisco a Dio. Amiche e amici miei, essere credenti vuol dire accogliere i figli come dono di Dio, sì, ma missione che Dio affida ai genitori. È in questo che il compito di un padre e di una madre è in tutto assimilabile a quella del sacerdote. I figli non sono una proprietà, i figli non sono neppure una medaglia sul petto. I figli, c'è un poeta, credo libanese, no? I figli sono come le frecce, le devi tendere l'arco il più possibile perché siano dati alla vita. Qui è dato al Signore. Sentirsi affidatari dei propri figli, immagino che cambi tutta la prospettiva. Collabori con Dio. Il figlio non è tuo, e lo dico con infinito rispetto perché si fa presto a parlare quando non si hanno figli, ma capite il senso profondo, o meglio, il figlio è tuo nella misura in cui lo ricevi come dono prezioso da ridare alla vita, cioè alla sua missione, cioè a Dio. Io credo che cambi molte, molte cose tutto questo. Non so scendere nel concreto di queste conseguenze, ma credo che ogni madre, ogni padre lo sappia fare. Quanto a Gesù nel Vangelo, il quadro si amplia. Intanto, Gesù è di per sé stesso una missione per sua madre e per suo padre. Per sua madre perché dai Vangeli capiamo che il figlio gli è dato come realizzazione delle promesse di Dio per un intero popolo e per l'umanità tutta. Capite che qui le prospettive si allargano. Ogni figlio è dato per l'umanità. Del resto c'è un collegamento diretto molto forte tra quel crescete e moltiplicatevi affidato da Dio come missione ai progenitori nel giardino di Eden e questo compito. Ogni figlio è dato perché costituisca l'umanità di domani. Come, quando, dove e perché. Spesso neppure i genitori lo sanno. Questo racconto di Gesù è terribile. Maria, al vederlo, restarono stupiti, e ci credo. E Maria mica glielo manda a dire: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tua madre e io angosciati ti cercavamo. E quanto è giusto l'espressione di questa angoscia. Il bimbo Gesù, perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Il paradosso è che i genitori, no, non lo sapevano ancora. Lo impareranno con un cammino che dura tutta la vita di Gesù. Immaginatevi Maria sotto la croce. O meglio ancora, immaginatevi Maria con Gesù risorto che rimane con gli apostoli a invocare lo Spirito Santo, a sorreggergli nella loro attesa, nella loro preghiera, affinché lo Spirito Santo scende su di lei e su di loro. Perché dico questo? Perché in un mondo di cambiamenti come quelli di oggi, qual è la missione dei vostri figli? Oh, io lo so, ci sono angosce infinite nel cuore di una madre, di un padre, ma in una visione di fede quelle angosce verranno superate nonostante tu, madre, tu, padre, non riesca a capire fino in fondo le situazioni che ti ritrovi a vivere. Capite che è di una forza dirompente questa pagina, perché tra l'altro scese dunque con loro e venne a Nazareth, e si parla di Gesù, e stava loro sottomesso. Sì, perché poi esiste l'altro aspetto. I figli hanno bisogno di essere educati. Oggi, per mille ragioni, e me ne guardo bene dal giudicare, anche perché, ve lo ripeto, non essendo padre, fisicamente intendo, il ditino per aria mi fa solo ridere, cioè mi sembra una cosa assolutamente incongrua. Però c'è bisogno di educarli i figli. Tant'è Maria, ed è la seconda volta che l'evangelista Luca riporta, in meno di due capitoli, qui siamo alla fine del secondo capitolo, lo aveva detto già all'inizio del capitolo, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Sapete, la missione di essere sposo, sposa, genitori, è una missione che ha bisogno di un grande dialogo con Dio. Una delle luci più belle che nella vita ho ricevuto, avevo 20 anni. C'è un raduno di genitori con un sacerdote che poi ho avuto la fortuna di conoscere da vicino. Genitori con situazioni di dolore per i figli, tossicodipendenza, mille altre cose di questo genere. Una platea enorme, non so quante centinaia di genitori avesse davanti, inizia il discorso dicendo: vi prego, non sentitevi colpevoli per le scelte sbagliate dei vostri figli. Vi ripeto, avevo 20 anni. Beh, per me fu una luce che mi rimase e grazie a Dio continua a rimanermi tuttora nel cuore. Perché? Ma perché i figli non dipendono tutto da te come credi tu. I figli ti sono affidati perché tu li aiuti. E hanno bisogno di sentirsi amati e stimati anche quando non li capisci. Anche quando sbagliano, anche quando vivono situazioni che non puoi capire. Grazie, grazie infinite della vostra attenzione. Mi fermo qui perché credo che il resto lo dirà lo Spirito Santo ad ognuna di voi. L'ultima cosa è questa: preghiamo molto per le famiglie. Vi confesso che come comunità cristiana avverto delle responsabilità enormi. E devo dire la verità, come Chiesa non siamo preparati. Vi faccio l'esempio che stiamo vivendo. Viene il lockdown, parlo di febbraio del 20, viene il lockdown e il gruppo di giovani, una dozzina dei giovani veramente validi, impegnati, eccetera, spariscono come neve al sole, per forza. La loro vita va a esplorare il... Non ha nessun problema, tanto c'è poco da vedere lì dentro. Lui ci è sempre andato, regolarmente lui va in pellegrinaggio, io credo che si aspetti che io gli parli, ma prima o poi gli parlerò. Ma dicevo, spariti tutti i giovani, cosa si deve fare? Ricominciare. Come? Un'equipe di uomini e donne, scelti in piena libertà loro però, e un lavoro di un anno e mezzo, faticoso, difficile, perché non li conosciamo più i giovani. Tant'è che a un certo punto abbiamo dovuto fare due scelte. La prima, chiedere ad una psicologa di lavorare con noi. Ne conoscevo una da quando era ragazzina, devo dire, aveva poco più di Emanuele, ed è una persona di cui, grazie a Dio, mi pare proprio ci si possa fidare. Poi, 2 mesi prima di cominciare, noi adulti ci siamo detto: non dobbiamo essere noi gli animatori del gruppo. Abbiamo preso l'unico giovane che avevamo tra noi in equipe e poi gli abbiamo detto: cercati un altro giovane. Ha preso il suo migliore amico, e devo dire che non è meno valido di lui, e i responsabili dell'equipe giovani sono loro. Abbiamo fatto il primo incontro, sono usciti contenti, si sono sentiti accolti, non giudicati, e si sono trovati con prospettive che non avevano. Perché vi dico questo? Intanto perché lo sappiate e ci preghiate, ma questo per aiutarvi a capire quanto è difficile oggi. Non è difficile essere genitori perché i genitori hanno delle colpe, no! È difficile essere genitori perché il mondo sta cambiando. È successo fino a Maria e Giuseppe, fate un po' voi. C'è un terzo motivo per cui lo dico. Mi sono accorto che le feste natalizie sono le uniche feste che ti radunano un po' di giovani in chiesa. Vorrei dire a tutti quelli che hanno più di 18 anni che un cammino insieme, non per imparare a fare la genuflessione, no, non mi interessa questo, perché possano fermarsi a riflettere che cosa siano le relazioni per loro, forse potrebbe interessarvi. In questo momento ne vedo almeno 2, di lei non so dare l'età, ma lei mi sa che ne ha un po' più di 18, sì, magari più di 30 anche. Ecco, bene, vedete la mascherina com'è di aiuto a me. Non è... Fra un po' darò a Paolo 25 anni, insomma, ed è già in pensione. Ma andate al di là delle mie parole. Voi giovani, fateci un pensiero. Grazie.